sempre molto,
molto legato al lavoro che poi facciamo nel silenzio. Guardate, ci tengo tanto a dirlo questo, perché quando ero giovane sono rimasto un po' scandalizzato. Scandalizzato è una parola grossa, ma sapete, quando si è giovani, magari sono io che non avevo capito molto bene. Ero rimasto un po' scandalizzato da due giorni di esercizi di una particolare realtà cattolica, di cui adesso non sto a dire il nome, appunto, un po' come fossero due giorni di esercizi qui, e gli esercizi consistevano nell'ascoltare una persona, certo molto brava, però appunto, cosa me ne importa a me di ascoltare una persona per quanto brava? Ma interessa sperimentare il Signore nella mia vita, di ascoltare o fare altre cose che mi aiutino in questo, ma l'oggetto è questo. Pensate che questa cosa nel cristianesimo è così vera che anche di fronte a Gesù Cristo in persona, se uno dovesse dire che bello Gesù stare qui con te, facciamo tre tende, forse avete presente, dimostrerebbe di aver capito poco, visto che Gesù continuamente rimanda al Padre. Se hai capito veramente, se ami veramente, se vuoi stare veramente con Gesù, ti metti in cammino verso il Padre, perché Gesù, se c'è una cosa che fai, continua a rimandare al Padre. Lui non è che ci ha insegnato, quando pregate dite così, Gesù Cristo, no, Padre nostro che sei nei cieli. Sempre una struttura di rimando il cristianesimo, di cammino, tanto per... E quindi, ancor di più, poi, visto che qui Gesù è uno, tutti gli altri sono nessuno, no, tutti gli altri sono qualcuno, ma non sono Gesù, quanto è importante aiutarsi come fratelli, come sorelle, a continuamente a rilanciarci al mistero della vita, alla sua presenza, e in giorni come questo, l'ho già detto tante volte, insieme all'Eucaristia, il luogo più importante è il silenzio, quando facciamo silenzio, facciamo risonanza della vita, delle cose ascoltate, preghiamo, leggiamo. Questa è l'esperienza cristiana. Le altre cose sono robe un po' strane, un po' con il culto della personalità, cose che proprio non ci interessano. Allora ritorniamo in questa forma sapienziale, perché fugato ogni culto della personalità, possiamo dire sempre un grande grazie a Silvia, le cose splendide che ci ha raccontato, e ritorno un po' sulle cose splendide proprio prendendo spunto dalla tua riflessione sullo Shema, sull'unicità di Dio, e volevo rileggere con voi quello che vi ho detto. Guardate, un testo che si può riprendere nel breve spazio di prima, potete riprenderlo adesso perché è un punto interessante, Deuteronomio 6, dove si parla dello Shema. È interessante soprattutto il finale. Leggo Deuteronomio 6, poi tornerò sui nostri brani di Esodo. Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare. Attenzione, Deuteronomio è scritto con questa intelligenza. Il popolo sta per entrare in questa benedetta terra promessa. Sono le ultime indicazioni. Anche se chiaramente è stato scritto molto tempo dopo che il popolo era già entrato nella terra promessa. Come mi insegnava Ravasi, spero che nessuno di noi sia così sciocco di pensare che il popolo faceva il cammino nel deserto, intanto scriveva sui papiri quello che faceva. E quando poi ti sedentarizzi, che hai la possibilità di scrivere e mettere per iscritto la memoria, di fare memoria di ciò che hai vissuto magari generazioni prima. Comunque, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare, per prenderne possesso. Perché tu tema il Signore tuo Dio, osservando tutti i giorni della tua vita. Tu, il tuo figlio, il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do. Così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta Israele e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto. Ecco lo Shema. Ascolta Israele. Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando li troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Te legherai la mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Sentite che c'è quasi una leggera ansia da parte di Dio. Non sa più cosa dire perché lo Shema venga ricordato. A noi avrebbe detto scrivetelo sul telefonino, sul PC, su. E avrebbe detto, ma va bene, ma come mai tutta questa quasi insistenza ansiosa? Se si mette anche Dio a essere ansioso, non andiamo a casa più. Perché? Dobbiamo andare avanti a leggere. Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che i tuoi padri, sulla terra che i tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate non da te, vigni oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Perché il popolo poi, arrivato, diciamo, nel benessere, dimentica. Tanto per fare una butade, non prendetela come dato scientifico, perché non ho, ma prendetelo come dato simbolico. Secondo voi come mai, diciamo, la gioventù di oggi è la più ricca in assoluto, al di là della crisi che ci sia mai stata in Italia, è quella che produce la quantità di rifiuti più vasta che ci sia mai stata ed è quella che ha meno senso religioso che si sia mai vista? Bisogna essere dei geni per capire che quando hai tutto rischi di illuderti di non aver bisogno di Dio. Ecco, allora, di nuovo, vedete, ritorna il tema del deserto, come diceva Silvia, tema luogo di grazia, perché ti apri gli occhi per l'essenziale e luogo anche difficile. Adesso riprendo le pagine dell'Esodo di stamattina, ne avevamo puntualizzato un pezzetto, ne vorrei puntualizzare almeno due pezzetti, se faccio tempo. Ma è commovente rileggere l'ansia di Dio sulla Shema e anche dello scrittore che ha già visto che cosa è successo quando Israele è arrivato nella terra promessa, tutta la storia della dimenticanza che è tipica, ripeto, di tutte le epoche di benessere. C'è un salmo che dice: nella prosperità l'uomo non comprende, è come gli animali che periscono. Che non perché la prosperità non vada bene, la prosperità è una cosa splendida, il benessere è benedetto da Dio, ma attenzione a questa dinamica di mancanza di memoria, per cui il deserto, per cui anche la ragione per cui viviamo momenti come questi. Ecco, vedete, io ci tengo moltissimo, sperando con questo di non creare confusione, che ciascuno di noi sappia cogliere il legame tra il testo dell'Antico Testamento, il testo del Nuovo Testamento, la vita complessiva che noi viviamo in questa società, la nostra vita singola, di cogliere questi legami, perché è tutto legato e da questi legami uno poi, appunto, riesce a lodare il Signore, percepire la sua presenza. Appunto, se noi viviamo giornate come queste con tutta la fatica che rappresentano, perché sappiamo che ne abbiamo bisogno di fare un po' di deserto, abbiamo bisogno di silenzio, cose che già ci dicevamo stamattina. Quindi un deserto, luogo splendido, come già Silvia ci ha raccontato benissimo, luogo difficile. Andiamo a vedere adesso alcune difficoltà, perché alcune sono sorprendenti. Ritorno al nostro testo di Esodo, avevamo già visto velocemente l'episodio di Mara, andiamo a vedere almeno l'inizio del capitolo sedicesimo, la manna e le quaglie, perché qui c'è un punto sul quale probabilmente ci siamo già fermati alcune volte, ma è importante ritornare perché per quello che riguarda il negativo del deserto a me interroga tantissimo. Allora andiamo a vedere cosa succede. Capitolo 16. levarono le tende da Elim e da tutta la comunità degli Israeliti. Arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese, dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Vi prego di sostare sul peso di queste parole. Penso che l'abbiamo già fatto una preghiera personale, lo potremo fare anche dopo. Cerchiamo di coglierne almeno un barlume della profondità, anche se la metafora barlume di profondità lascia un po' il tempo che trova. Allora, soffrire e lamentarsi quando sei in difficoltà ci sta, ma qui c'è un pochino di più, c'è la mormorazione, c'è una mormorazione che diventa un ragionamento, e diventa un ragionamento di questa portata. A parte che è un ragionamento che trasfigura la terra della schiavitù come un posto appunto dove si mangia a sazietà. È scritto qui, Quando eravamo seduti presso la pentola della carne mangiando pane a sazietà. Allora, il luogo della schiavitù è diventato un luogo splendido. Poi, si desidera comunque la morte, fossimo morti. Stiamo così male che la morte è meglio. Uno dice: ma tu stai parlando di gente portata in un campo di concentramento? No, sto parlando della liberazione dall'Egitto. Ma soprattutto c'è questa idea. Qualcuno dei più intelligenti dice: ah, ma ho capito perché Dio ha fatto tutto questo ambaradan qua, ci ha liberato dall'Egitto, guidati di Mosè, è per ammazzarci. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Vi prego di notare in queste prime righe, guardate che siamo al capitolo 16, il capitolo 15 è il canto di liberazione. 15. Scusate, ho sempre effetto a livello fisico. Qui sono le cose che vi sto leggendo. La liberazione... Quanto è... Che spessore ha una pagina della Bibbia? Qui siamo sotto il decimo di millimetro, perché è carta raffinata, la carta della Bibbia di Gesù. Quindi, Dio è diventato il peggior Hitler che ci sia mai stato sulla faccia della terra. Tra l'altro questo illumina quel famoso pezzo difficilissimo che ogni volta che lo leggiamo durante una messa feriale c'è qualcuno che mi chiede cos'è che vuol dire. No, ma fa bene, perché è difficile. Se non me l'avesse spiegato Pierangelo Sequeri, io non ci sarei mai arrivato. Ve lo leggo, me lo ricordo, è Marco 3 qualcosina, adesso ve lo cito esattamente, è la famosa bestemmia contro lo Spirito Santo, non so se ce l'avete nell'orecchio, ma probabilmente ne abbiamo già anche parlato qui durante questi incontri a Triuggio. E lo leggo, il 3 oppure il 2. Speravo di trovarlo. Se qualcuno con potenti mezzi mi trova il 3:28, peccato contro lo Spirito Santo. Perfetto. 29. Quando Gesù dice, Marco 3:28-29. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrebbe bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno e reo di colpa eterna. Ve lo leggo più lentamente. In verità io vi dico, è Gesù che parla, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. Ma questo pezzo qui assolutamente, apparentemente criptico, cioè, se io dico parolacce verso il Padre, parolacce come eufemismo, e parolacce contro Gesù e parolacce contro la Madonna va bene, ma se dico parolacce contro lo Spirito Santo non va bene, com'è sta storia? Ma no, appunto, la spiegazione molto semplice è che uno può fare tutti i peccati di... Tutto registrato, vabbè, ormai è andato, vabbè. Già ho detto prima le sciocchezze. Qualunque peccato, anche i più tremendi, possono essere perdonati dal Signore che inventa vie incredibili per la misericordia. Ma se tu ritieni che Dio agisca nei tuoi confronti, che ti faccia del bene, perché poi Dio l'unico modo che ha per rapportarsi verso noi è farci del bene, se tu dici fa questa cosa per fregarmi, la questione è che metti Dio in croce. È usata volutamente allora. Cioè, perché tu leggi la sua azione come l'hai fatto per fregarmi, come se adesso uno di voi mi dice Dondare ti vedo un po' affaticato, prendi un po' da bere, mi vuole avvelenare, vai a casa più, questa cosa qui che sembra un'idea, uno dice ma Dondare, ma che contorsioni mentali stranissime stai facendo, ma mica siamo fatti così, purtroppo noi siamo fatti anche un po' così. E poi ve lo rilego a livello più comportamentale, perché qui nasce l'idea addirittura che tutta la liberazione sia stata fatta per fregarci. Quindi è una mormorazione pesantissima, pesantissima. Veramente il deserto come tira fuori il bene, come luogo del fidanzamento, come dice Osea, come ci ricordava Silvia, è anche quello che ti mette a nudo, quindi fa vedere il rancore che c'è dentro. Il rancore in questo caso qui verso Dio. Pensate, io questo sono sicuro di avervelo già raccontato qualche volta, ma poiché Dio non è uno a cui, cioè, se io ho la Elena che sospetto che mi dia dell'acqua, Elena, perché sei qui davanti a me, dell'acqua avvelenata, posso difendermi dalle due schiaffi, ma poiché colpire Dio è un po' difficile, una delle più grandi manovre che noi abbiamo per ferire Dio è la stessa manovra che hanno i bambini piccoli per ferire i genitori. Dici, sto male, così te la faccio pagare. Il principio del, come si dice, del capriccio. Io sto, guarda, per fartela pagare sto male. È geniale come manovra. Ma voi avete idea di quanta parte dentro di noi o di quante persone sono tristi? Per carità, mille volte si è tristi nella vita, si è angosciati per motivazioni molto oggettive, per dolori nel campo degli affetti, nel campo della famiglia, nel campo del lavoro, ma non sottovalutate il campo teologico. Adesso sto male, così te la faccio pagare. Guardate che tremenda, ma lo capite guardandomi in faccia una persona che cova questo tipo di rancore. Non ti darò mai la soddisfazione di essere contento. Non te la darò mai. Che festa. Che festa. Pericolosissimo. Ed è una delle cose che viene fuori nel cammino del deserto. Ma andiamo avanti, appunto. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammino o no secondo la mia legge. ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che devono portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni giorno. Mosè e Aaron dissero a tutti gli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Attenzione che questo versetto, apparentemente contraddittorio, è un altro capolavoro, il versetto 6. Dunque, siamo allora in questo contesto di mormorazione. Signore che sopporta la mormorazione. E anche qui, scusate la battuta, questa è stata mille volte, c'è quella famosa locuzione stare da Dio, no? Che è una delle frasi più sceme dell'universo. Perché Dio non solo è stato messo in croce, sappiamo bene quando, eccetera, ma fin dalla creazione del mondo, con dei figli che rognano in questo modo qui, chissà che allegria ha Dio, non solamente perché vede tutti i disastri che ci sono, magari indipendenti dalla volontà dell'uomo. Siamo addolorati noi quando vediamo vittime di un terremoto, figuriamoci Dio, che è altro che televisione. Ma soprattutto di fronte a questa posizione nostra cocciuta, pronta a stare male per farlo stare male, che poi ci riusciamo anche, perché non è un insensibile Dio, saremo noi gli insensibili. Cioè che, quindi, sto da Dio, fate un po' Dio e poi vedete che aria tira. Io personalmente proprio, basta fare il parroco di San Alemagno, già troppo, già quello è troppo, tutto registrato. Ma quando appunto comunque il Signore interviene non sterminando tutti, a un certo punto gli Geranni Santissimi, anche lui, se si può dire di Dio, farà anche cose un pochino più trucci, ma qui è all'inizio, c'è ancora un po' di riserve di pazienza. Poi dice però questa frase: quando verranno queste cose, quando appunto raccoglierete il pane, che poi sono la manna, le quaglie, saprete che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Uno può dire, vabbè, lo sapevo anche prima, no? No, è la solita differenza tra un sapere teorico, astratto, e un sapere che genera storia. Facciamo un esempio. Visto la storiellina, anche quella lì che vi ho dato, di Albert e Sara. Noi tutti sappiamo che siamo nati, ma noi tutti, di fronte a una novità, di fronte a una nuova fase della vita, di fronte a un cambiamento, facciamo una fatica incredibile, come se ci fossimo dimenticati che siamo nati. Ripeto, passaggio molto semplice. Se noi veramente ci ricordassimo che siamo nati, che è stato un grandissimo cambiamento il nascere, tra l'altro neanche tanto facile. Ogni volta che c'è un cambiamento di lavoro, di casa, di abitudini, persino di salute, di malattia, di persone intorno a noi, dovremmo dire: ah già fatto una volta, è una roba bella, magari un po' faticosa, ma sono naturalmente nell'atteggiamento di chi vuol cambiare, di chi vuol nascere, di chi vuole rinnovarsi. Invece siamo tendenzialmente, soprattutto se siamo un po', se facciamo parte di una cultura un po' benestante, sulla difensiva, sulla paura. Perché? Detto col linguaggio biblico, perché ci siamo dimenticati che siamo nati. Esattamente come in questi splendidi capitoli, Israele, perché tutte le volte appunto che non c'è l'acqua rogna, che non c'è il cibo rogna, che non c'è questo rogna? Perché come noi, se noi ci dimenticassimo, ma non in senso mentale, ma in senso esistenziale, che esattamente fino ad adesso, cioè esattamente fino alle 5.39 del 19, stavo dicendo di marzo, scusate, sono i miei vuoti, 19 di novembre, siamo stati soccorsi, altrimenti non saremmo qui, non saremmo vivi. Ma Israele continua a cadere in questa dimenticanza, esattamente come noi, per cui ecco per cui c'è bisogno del pendaglio, attaccatelo agli stipiti, mettitelo sull'iPad, fai tutti i numeri da circo, perché non puoi dimenticarti questa cosa qui, perché se dimentichi questa cosa qui, la vita è una galera. E infatti molte volte è una galera. sì. Altro che liberazione. È bellissimo questo. Quando fai esperienza, quando hai la possibilità di rinascere, ti ricordi che sei nato. quando celebri l'Eucarestia, se va bene, dal punto di vista oggettivo sì, ma dal punto di vista soggettivo se va bene, ti ricordi che il Signore è morto e risorto per te. Bene, faccio una volta così mi ricordo per sempre, sì. Per questo noi continuiamo a ripetere. C'è questa continua lotta. E poi potremmo andare avanti su questo capitolo, ma è bellissimo perché poi tutto il tema della manna, il fatto che ne puoi raccogliere ogni giorno il giusto, è tutto legato poi quando Gesù dirà del non affannatevi per il domani, il famoso brano sulla provvidenza, è come se dicesse non raccogliete il doppio della manna se non necessario, fidati che ogni giorno il Signore viene. Anche qui, cosa detto tante volte, la grande povertà cristiana, la grande povertà francescana non è un esercizio ascetico nel senso irrigidito del termine. Non è essere poveri un valore, tutta la Bibbia parla bene del benessere pur sapendo i rischi. La questione della povertà è che solamente se hai certe povertà puoi sperimentare il Signore che interviene, perché se c'hai già le cose tu, come fai a sperimentare il Signore o il fratello che interviene? Uno dei piccoli dolori della mia vita, forse anche di Don Paolo, ma Don Paolo si salva da questo punto di vista che ha la vita comune, che ogni volta che una persona mi offre qualcosa da mangiare, il mio problema è dire no perché ne ho già troppo io da mangiare. Avessi il frigo sempre assolutamente vuoto, probabilmente vi direi, fratelli miei, portate, non fatelo, perché c'è anche mia madre che mi porta le cose e mi piace anche cucinare, insomma, c'è un so, ecco la società del benessere. Il mio problema è il troppo. Che bello, eh? Conosco invece, c'è una categoria di sacerdoti molto, ahimè, ormai un po' in estinzione, sono i preti del Prado, che vivono in modo molto forte la povertà, che o non hanno conto corrente o alla fine dell'anno lo azzerano. Provate a pensare, lo azzerano. Dire, ma non c'è bisogno di essere un prete del Prado, io arrivo al 31 dicembre, tutto ciò che ho sul conto corrente lo do in elemosina, perché a me ci penserà la provvidenza, il mio lavoro. E ma se ti capita qualcosa, se ti capita qualcosa, allora aumentiamo, tanto qualcosa ci capita ugualmente. Ve lo dice uno che non azzera il conto corrente alla fine dell'anno, quindi è inutile che passate da me il 31 dicendo magari Don Dario spuce qualcosa. Strutture profonde del vivere sono già in tutto in questo episodio qua della manna con tanta finezza, perché poi ovviamente sappiamo come l'episodio Mosè dà questa indicazione, chiaramente la gente disubbedisce, poi la manna raccolta due o tre volte succedono delle cose poco belle, ma la santa non è che, non c'entra niente nel malessere che ha avuto la santa con la manna, adesso non fate cortocircuiti troppo veloci. Vado avanti al capitolo 18, perché al capitolo 18 così chiudo con una cosa appunto che vi dicevo all'inizio, anche se su un altro profilo, e in qualche modo apro sul capitolo 19, che non ho dato come indicazione di lettura questa volta, la volta prima, ma può essere benissimo per questa volta qui. Capitolo 18, c'è una cosa molto interessante, c'è l'incontro di Mosè con Jetro ma sì, vi leggo anche le righe introduttive per arrivare un po' al punto che comparirà più volte durante il libro dell'Esodo. È già comparso al capitolo 17 nel combattimento con Amalek, ma adesso io preferisco leggere il 18. Vi leggo. Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a sapere quanto Dio aveva operato per Mosè e per Israele, suo popolo. Cioè come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Allora Jetro prese con sé Sippora, moglie di Mosè, che prima aveva rimandato, con i due figli di lei, uno dei quali si chiamava Gerson, perché egli aveva detto «sono un emigrato in terra straniera», e l'altro si chiamava Eliazar, perché «il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del Faraone». Ietro dunque, suocero di Mosè, con i figli e la moglie di lui, venne da Mosè nel deserto, dove era accampato presso la montagna di Dio. Egli fece dire a Mosè: «Sono io Ietro, tuo suocero, che vengo da te con tua moglie e i tuoi due figli». Mosè andò incontro al suocero, si prostrò davanti a lui e lo baciò. Poi si informarono l'uno, molto bella questo qui, si informarono l'uno sulla salute dell'altro ed entrarono sotto la tenda. Mosè raccontò al suocero quanto il Signore aveva fatto al Faraone e agli egiziani a motivo di Israele, tutte le difficoltà incontrate durante il viaggio dalle quali il Signore li aveva liberati. Ietro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele quando lo aveva liberato dalla mano degli egiziani. Disse Ietro: «Benedetto il Signore che vi ha liberato dalla mano degli egiziani e dalla mano del Faraone. Egli ha liberato questo popolo dalla mano d'Egitto. Ora io so che il Signore è il più grande di tutti gli dèi. Ha rivolto contro di loro quello che tramavano». Ietro, suocero di Mosè, offrì un olocausto e sacrificio a Dio. Vennero Aaron e tutti gli anziani di Israele per partecipare al banchetto con il suocero di Mosè davanti a Dio. E fin qui va tutto bene, un bellissimo brano dove il racconto vicendevole della storia, della salvezza, genera la fede, quindi la lode, molto bello. Ma poi, interessante, il pezzettino dopo cosa c'è scritto. Il giorno dopo Mosè sedette a rendere giustizia al popolo, e il popolo si trattenne presso Mosè dalla mattina fino alla sera. Allora il suocero di Mosè, visto quanto faceva per il popolo, gli disse: «Che cos'è questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo, mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla sera?» Mosè rispose al suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando hanno qualche questione vengono da me. Io giudico le vertenze tra l'uno e l'altro, faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi». Il suocero di Mosè gli disse: «Non va bene quello che fai. Finirei per soccombere. Tu e il popolo che è con te. Perché il compito è troppo pesante per te. Tu non puoi attendervi tu da solo. Ora ascolta il mio consiglio. Ora ascoltami, ti voglio dare un consiglio. E Dio sia con te. Tu sta davanti a Dio in nome del popolo e presenta la questione a Dio». E da qui verranno fuori, poi se volete andate avanti, il fatto che ci saranno degli anziani, dei saggi che attorneranno Mosè, che non deve fare tutto da solo. E questa è una cosa splendida, tra l'altro anche nell'episodio prima, il capitolo 17 di Amalek, dove Mosè vinceva se aveva le mani tese, poi si stancava e gli cadeva, sono andati due a sostenerlo. E guardate che al capitolo 19 poi si parlerà dell'alleanza, cioè questa intuizione bellissima che noi dimentichiamo sempre, che nessuno di noi, persino Dio, qui entra un po' in dialogo con quel pezzo bellissimo sulla solitudine che ha letto Silvia, perché giustamente all'interno del Dio ebraico non si può parlare anche di un Dio trinitario, ma c'è tutto poi uno sviluppo molto interessante di comunione all'interno di Dio. Quel principio profondamente cristiano, che neanche Dio fa tutto da solo, tu non fai tutto da solo, ma tutto ciò che viene è sempre attraverso un'alleanza di persone, se volete il principio della comunità cristiana, di persone, di realtà, ma dico di realtà perché sono anche più che persone. Proviamo a tornare così, vado verso la conclusione, proprio su quello che stiamo vivendo, no? C'è uno che parla, sì, a parte che non è uno ma siamo in due, a parte che siamo in due ma poi anche Dianella darà una mano questa sera. Ma abbiamo sempre detto che non è il parlare la cosa più importante, poi c'è tutto il lavoro di preghiera personale, ma poi c'è anche tutto il luogo. Quando stamattina abbiamo commentato in qualche modo questa realtà qui, e io vi ho detto fin dall'inizio che questo è un luogo interessante perché comunque ha vari spazi di preghiera. Allora, uno incontra il Signore attraverso davvero una sinfonia di voci diverse, di presenze diverse, dove nessuna è unica, unica nel senso solipsistico del termine. E questo è molto importante perché una delle grandi manovre del demonio in certi tornanti della vita è quello di farci credere che tutto dipende solamente da te, e di fronte a questa cosa qui che è gigantesca uno schiatta. Peccato che l'inganno è l'origine. Non è vero. Anche Mosè, che pur ce l'ha un bel compito, non deve far tutto da solo. Il Papa Francesco nell'Amoris Laetitia ha commentato questo fatto qui di fronte anche a tutte queste questioni. Ho lavorato molto con le famiglie, ci sto lavorando ancora. Calma, 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 aspettare che sulle questioni sia il Papa a dire la parola definitiva, prima, unica e ultima. Il Papa è colui che in modo autorevole guida un processo complesso nel quale i protagonisti sono molti e ognuno ci mette del suo. È così che è una cosa bella, seria, cristiana. Se no, appunto, è il culto della personalità, che può essere Dio, il Papa, il Vescovo o noi stessi molte volte, ma non porta da nessuna parte. Quindi, sia il 17, no? Dove è detto in modo simbolico Mosè che gli tengono le braccia, sia il 19 che è detto in modo un pochino più articolato, ci permette molto questo principio fondamentale della vita, che è l'alleanza. E difatti dopo il 19, su cui adesso non mi fermo, c'è appunto l'alleanza. L'alleanza. Lo stesso Dio, che pure è con quella frase che avevamo tirata fuori proprio il campo famiglie, che nel rapporto di alleanza fra l'uomo e Dio noi siamo il socio di minoranza con diritto di veto. Ve lo ripeto, noi rispetto a Dio siamo il socio di minoranza con diritto di veto, perché se non avessimo il diritto di veto siamo dei soci di minoranza che non servono a niente, la faccio io. Ma se tu c'hai socio di minoranza, se socio di minoranza ma hai il diritto di veto, anche il socio di maggioranza sta attento, come Dio. Dio sta di un attento che non se ne può più con noi, sta attentissimo. 5.000 anni, no, di più, che sta attento. Perché? Perché ha deciso che la realtà funzioni in questo modo, assolutamente complesso, ma assolutamente rispettoso della dignità di tutto e di tutti, fosse dell'ultimo filo d'erba, che appunto ciascuno ci mette nel suo. Certo, quando ciascuno ci mette nel suo, devi comporre tutto ed è faticoso, ma è profonda questa cosa qui. E viene in luce, poi ripeto, anche il principio della comunità, della corresponsabilità, già nel capitolo 18 di questo punto. Un'ultima battutina sul punto che avevo detto all'inizio, che mi sta molto a cuore, quando vi dicevo all'inizio di quelli che si lamentano con Dio, di quelli che sono pronti a star male per fargliela Dio. Sapete qual è un criterio, a mio parere? Nessuno di noi è un particolare indagatore di spiriti, un particolare psicologo, ma la differenza tra una persona che ha una faccia sofferta, perché davvero sta soffrendo e ha tutte le ragioni per soffrire, è una persona che ha la faccia sofferta, c'ha sicuramente dalle ragioni, però ci sta un po' giocando dentro. La seconda ti fa venire nervoso. Senti dentro qualcosa di te che dici, do due schiaffi, poi non lo fai, no? Provate, poi magari mi dite, poi magari il primo a cui date due schiaffi sono il sottoscritto, che dice, non dare, questa faccia è un po' sofferta, ho capito, due schiaffi mi fanno solo bene. Però provate questa cosa. Perché ripeto, c'è gente che soffre in modo indicibile adesso con la benedizione di famiglia, poi ha tutte le ragioni, tu hai voglia di inginocchiarti per le sofferenze che qualcuno sopporta. E altre persone che magari, insomma, che se mi metto a dare man rovesci invece di benedire non faccio molta strada, e quindi va bene. Ecco, così, sentite, solamente alcune schegge della densità di questi capitoli, adesso procediamo in questo modo. Sono praticamente le 6, da qui alla messa 7:15, che celebriamo in cripta, tempo anche qui di preghiera, di riflessione, di ciascuno ci mette del suo. Ci troviamo alle 7:15 giù in cripta, qualche minuto prima, perché vorremmo iniziare alle 7:15, se qualcuno ha una particolare vocazione come lettore o come cantore, qualche minuto prima. Di qualche minuto prima che prepariamo la celebrazione, sarà appunto una celebrazione volutamente molto, molto condivisa e comunionale, ma questo ve lo dico quando iniziamo la celebrazione. Sarà un primo momento eucaristico di condivisione della ricchezza che stiamo vivendo.